due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un caro saluto a chi ci ascolta assiduamente, che sa più o meno cosa aspettarsi dalla nostra trasmissione, mentre facciamo un brevissimo biglietto da visita e di presentazione per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta o addirittura ci incontra per caso sulla rete. Qui facciamo della lettura di articoli della cronaca locale per i giornali che ancora la fanno, quindi si tratta del Corriere Fiorentino, della Nazione e di Repubblica, e da lì cerchiamo di fare un po' di critica, di polemica, o quando ci è possibile anche cedere e aprire i nostri microfoni a delle realtà del territorio. Questo un po' è la caratteristica della nostra trasmissione, quindi partiamo da quello che esce sui giornali. Questa settimana direi che la quasi totalità, insomma, del nostro tempo sarà dedicata a quello che è uscito sulla cronaca locale per quella che riguarda la crisi russo-ucraina e l'impegno dei paesi della NATO, compreso appunto quello del governo italiano, in questa crisi bellica che si è aperta un po' improvvisamente, perlomeno per quanto mi riguarda, come osservatore e come lettore delle cronache. Siamo rimasti anche un po', dico, stupiti, perché sappiamo che le radici di questo conflitto affondano in una storia recente che comunque è già tragica e drammatica, ma che la cosa potesse muoversi e interessare uno scacchiere così ampio in qualche modo ha sorpreso me, che sono ovviamente solo un umile osservatore delle cronache locali, ma probabilmente ha preso un po' alla sprovvista anche persone più competenti, osservatori ben più impegnati nell'osservare appunto conflitti e altre cose, perché mi sembra che guardandosi un po' in giro nessuno avesse annunciato che ci sarebbe stata una precipitazione, perlomeno una precipitazione di questo tipo. Io oggi mi limiterò, se così si può dire, a fare un volo d'uccello sugli articoli dei giornali, guardare un po' quello che è uscito, che tipo di commenti vengono fatti ai fatti tragici e drammatici che ci sono, cercando nello stesso tempo di tenere sullo sfondo alcuni elementi distintivi che vanno un po' oltre le retoriche giornalistiche, quello a cui mi sembra sia stato dato più spazio, che è sicuramente il dramma umano che senza ombra di dubbio c'è e che scuote le coscienze di tutti e di tutte, credo io, insomma, che sia che riguardi un po' la maggior parte delle persone per un motivo o per l'altro, vuoi anche diciamo le coscienze meno sensibili e le personalità, volendo esprimersi in questi termini un po' psicologistici, diciamo più egoiste, più piegate su se stesse, cioè chi potrebbe dire che me ne frega a me, tanto si svolge in Ucraina o in Russia, è lontano da me, vuoi anche personalità e spiriti di questo genere, non fosse altro che siamo legati e interconnessi per tanti e tanti motivi, in qualche modo questa crisi li riguarda e anche sui giornali non mancheranno, diciamo, punti di vista più particolaristici, diciamo così, che mettono in evidenza come d'altronde nella globalizzazione anche e solo delle economie si è interconnessi, quindi quello che succede là in qualche modo riguarda anche chi sta qua. E quindi credo che l'aspetto principale, perlomeno per quello che ho guardato senza ancora aver letto, e lo farò diciamo in diretta, insomma facendolo adesso insieme a voi, quello che più appare è appunto il dramma umano, cosa che come dire, è evidente che sia così, perché si sta parlando comunque di persone che, al di là delle ragioni, delle ragioni legittime o delle ragioni illegittime di questo scontro, sicuramente c'è chi lo paga, e chi lo paga quasi sempre sono i civili, cioè le persone che poi nei conflitti sono meno coinvolte dal punto di vista di ciò che ne possono ricavare, e invece sono più interessate per quanto riguarda ciò che possono perdere, che è la vita, e che chiaramente è così, perché si parla di missili, di bombe, di mitragliatrici, di scontri armati, si parla della propria libertà nel senso più pieno della parola. E di fronte a quello che succede adesso, molte delle questioni che abbiamo fino a qui commentato per quasi 2 anni, legati alle libertà di movimento, legati alle restrizioni che la pandemia ha imposto, diventano per certi aspetti anche un po' ridicole e caricaturali. Quindi insomma c'è il dramma umano, e questo sicuramente lo vedremo. Ci sono, credo, da parte mia senza ombra di dubbio, le responsabilità sì di un Putin che aggredisce l'Ucraina, e questa è sicuramente la cornice di fondo più utilizzata per interpretare e leggere questo conflitto sulla stampa mainstream, ma non possiamo assolutamente dimenticare che c'è poi un pacifismo finto e armato che muove molti, molti governi, compresi quelli europei, comprese le forze dell'ormai datato patto atlantico, cioè la NATO, che si stanno ovviamente muovendo, e che sicuramente hanno grandi responsabilità nel aver insidiato e essere andati col tempo sempre più verso est, a rosicchiare e a mettere dentro il patto atlantico appunto quelli che prima erano paesi del cosiddetto patto di Varsavia, cioè quel patto difensivo politico-militare che legava i paesi dell'ex blocco socialista, che poi è stato disgregato sotto le pressioni dell'imperialismo statunitense e anche della nascita, insomma, delle potenze europee, o meglio del loro consolidamento, che le ha portate poi alla nascita dell'Unione Europea stessa, quindi come alleanza politico-economica prima, politica in qualche modo e militare nello stesso tempo come proiezione. E insomma, in questo sfaldamento di quella che era l'ex Unione Sovietica, poi piano piano c'è stato l'insinuarsi della NATO e delle forze europee. Sicuramente queste hanno giocato e continuano a giocare un ruolo da protagoniste. Non sono gli angeli salvatori della patria, del mondo e dei poveri che in qualche modo vengono dipinti e che vogliono e che vorrebbero, insomma, far accreditare di sé questa immagine anche a mezzo degli articoli giornalistici e del dibattito mediatico, e invece appunto credo e ritengo che siano enormi le loro responsabilità nell'andare continuamente verso est. E verso est ci si va evidentemente per ragioni molto materiali e che avranno senza ombra di dubbio a che fare e hanno a che vedere con le risorse energetiche. Ci siamo, diciamo, siamo cresciuti, perlomeno io, che ho detto varie volte, chi mi conosce lo sa, che sono nato nel 77, sono nato dentro diciamo una fase storica e una fase industriale che ci ha abituato e cresciuto con l'idea che le guerre si facessero per il petrolio. Ora probabilmente stiamo assistendo davvero a dei cambiamenti, a delle trasformazioni molto molto profonde, che riguardano in profondità il nostro nostro vivere associato, nel senso più ampio del termine, quindi hanno a che fare con l'economia, con la società, con la politica, con purtroppo anche i conflitti e le proiezioni della politica fatte di guerra guerreggiata, e le guerre non si faranno più solo per il petrolio, ma oltre alla risorsa petrolio se ne vanno ad aggiungere altre che in qualche modo o si affiancano o progressivamente si sostituiranno al petrolio, il cui picco e la cui crisi dal punto di vista proprio dell'estrazione e del reperimento di questa risorsa sul pianeta Terra sappiamo essere già passato. Quindi in Russia e verso alcuni paesi o alcune aree geografiche di quella che prima era la grande Unione Sovietica e che poi è diventata la Confederazione degli Stati Indipendenti e poi le varie indipendenze nazionali, una storia che io personalmente faccio anche fatica a conoscere, a ricostruire per miei limiti, diciamo, formativi e culturali, ma che ovviamente chiunque di voi può e se vuole può tentare di ricostruire e di approfondire, ma questi sono dati sicuramente banali e certi, quindi dall'ex Unione Sovietica alle varie indipendenze nazionali. E ci sono delle aree di quell'ex Unione Sovietica particolarmente appetibili, perché da una parte il gas, da un'altra le terre rare, e queste materie prime o queste fonti energetiche stanno alla base di una possibile trasformazione dei nostri nel senso più ampio del termine, quindi globali, delle filiere globali dell'energia, delle filiere globali dei sistemi industriali. La transizione energetica ecologica e in qualche modo anche vera ha bisogno però di terre rare, di alcuni minerali importanti che sono utilizzati nella pannellistica fotovoltaica, sono utilizzati forse soprattutto come accumulatori di corrente elettrica, cosa che è particolarmente importante in un ipotetico modello energetico tutto elettrico o comunque di un progressivo e maggiore utilizzo dell'elettricità che permette la sua produzione da fonti rinnovabili, a differenza appunto dei, non so, dei motori termici o dei, intesi come motori termici, anche quelli delle centrali a carbone o delle centrali ad olio combustibile o a scarti del petrolio o addirittura al lignite, che comunque ancora vengono utilizzati. Quindi terre rare e gas che interessano sicuramente le grandi economie del mondo e quindi non interessano solo la Russia del pazzo, tra virgolette, Putin, ma interessano anche i paesi della NATO, interessano anche la Germania, la Francia, interessano in qualche modo anche l'Italia, interessano anche gli Stati Uniti d'America. E se non interessano direttamente, comunque interesserà condizionarne l'utilizzo o la vettorizzazione verso un'area o un'altra del mondo. Quindi l'idea che la Russia possa appropriarsi di questi approvvigionamenti, controllare questi corridoi che passano, sappiamo, in Ucraina e sono diretti in Occidente, e li voglia invece dirigere verso la Cina, cambiarne direzione e destinazione, può preoccupare appunto le forze atlantiche e quindi legate nel patto NATO, che sappiamo essere fin dalla sua fondazione, quindi dopo, nell'immediato dopoguerra, del secondo dopoguerra, è a guida statunitense. Quindi ci si preoccupa di tutto questo. Questi sono sicuramente degli elementi che sono di sfondo e permangono e permarranno a questa crisi che in questo momento comunque è guerreggiata, e sicuramente queste responsabilità vengono aggravate dal punto di vista del loro impegno, proprio perché si trasformano anche in responsabilità direttamente belliche. Mi riferisco al fatto che ad oggi, giorno della trasmissione in cui io costruisco la mia trasmissione, che è il 2 di marzo, lo dico perché appunto gli eventi evidentemente in situazioni come queste sono sempre particolarmente fluidi, sappiamo che il governo italiano ha già varato il decreto con cui si impegna insieme ad altri paesi europei a fornire direttamente armi e armamenti. Si tratterà di missili Stinger antiaerei, missili Spike contro carro, le mitragliatrici Browning, le mitragliatrici MG, ci saranno anche delle munizioni, e tutto questo sappiamo che verrà consegnato alle cosiddette autorità governative ucraine, quindi al governo di Zelensky, e la consegna la farà direttamente la NATO. Quindi i nostri, diciamo i nostri, perché insomma diventa anche un po' complesso dal momento in cui le forze armate sono state professionalizzate, quindi relativamente sotto controllo della popolazione e della cittadinanza dei nostri paesi, saranno consegnate appunto dai militari di questi paesi e delle forze atlantiche direttamente all'Ucraina. Quindi c'è un impegno militare diretto che viene appunto, come ho detto, raccontato in qualche modo come un impegno legittimo. Questo tipo di il confezionamento, diciamo, mediatico e narrativo di questo conflitto permette e permetterà anche un aggiramento della Costituzione, il cui articolo 11, come sappiamo, impedisce, insomma, l'impegno bellico in guerre d'aggressione. Però se il conflitto che è in corso viene raccontato, viene letto, viene venduto, viene considerato non una guerra di aggressione, ma un legittimo intervento a supporto di una popolazione e di un governo invece aggredito, allora le cose cambiano e si aggirerà, diciamo, anche questo articolo della Costituzione. Purtroppo sono fenomeni non nuovi, perché sicuramente in molti e molti ascoltatori e ascoltatrici ricorderanno la fase degli anni 2000, di quelli che chiamavamo allora della guerra infinita e permanente, che era andata in scia con la prima aggressione della NATO appunto ai paesi dell'ex Jugoslavia, quando sotto accuse sul banco degli imputati internazionali c'era la Serbia guidata da Milosevic, l'aggressione al Kosovo, e che portò la NATO a decidere un intervento militare superiore a quello che per ora sembra l'impegno delle forze NATO in Ucraina, perché allora assistemmo direttamente ai bombardamenti della NATO della Serbia. Quindi ci fu l'intervento dell'aviazione, un intervento prima dal cielo, poi da terra. Qualcuno ricorderà la missione Arcobaleno, con questo nome, che tentava di fare un po' il filo a un movimento contro la guerra che era sicuramente più articolato di quello che abbiamo visto per ora fino a qui. Era fatto di reti sindacali, di reti sociali, di centri sociali, di associazioni, di organizzazioni auto-organizzate, movimenti, alcuni pacifisti, alcuni non pacifisti, pacifisti nel senso che cercavano e vedevano la pace come fine della propria azione, ma non necessariamente pacifisti nell'utilizzo e nella valutazione che si faceva degli strumenti con cui una pace vera e duratura, che si sposi con la giustizia sociale, può essere raggiunta. Quindi insomma era un movimento composito, come sicuramente sono compositi i movimenti che si stanno impegnando oggi per visioni, per lettura, per identità politica e per valutazioni degli strumenti con cui raggiungere questa pace. Ma insomma era per dire che allora vedevamo il cosiddetto pazzo Milosevic che aggrediva il Kosovo, e la NATO che interveniva aggirando anche gli articoli delle costituzioni che impediscono guerre d'aggressione, proprio perché quel conflitto era letto e vissuto e raccontato come un legittimo supporto logistico, militare, bellico a un paese e a una popolazione aggredita, che in quel caso era il Kosovo. Gli stessi schemi operativi, narrativi, psicologici, mediatici hanno agito nei confronti delle altre guerre, quella contro l'Iraq, che aveva aggredito a suo tempo il Kuwait, e poi c'è stata la guerra in Afghanistan. Insomma, ne abbiamo viste varie e abbiamo visto passare in ordine i vari pazzi, che sono stati appunto Milosevic, poi Gheddafi, poi Saddam Hussein, in questo caso arriviamo fino a Putin. Questo è per tracciare un po' questi 20 anni di impegno della NATO, di questo strumento, di questa alleanza militare e politica, che vede appunto gli Stati Uniti al vertice di questa immaginaria piramide, anche se immaginaria non è molto, perché ogni volta che gli Stati Uniti hanno chiesto un intervento della NATO, nonostante tutto, nonostante alcuni tentativi di far vincere la diplomazia o di adottare linee politico-militari differenti, come abbiamo visto anche in questi 20 anni, abbiamo visto per esempio in Iraq le posizioni che erano allora diverse di Germania e di Francia, e anche in questa crisi ucraina abbiamo visto un posizionamento diverso della Francia di Macron e un silenzio un po' imbarazzato della Germania, ma comunque poi alla fine se la NATO chiama, i paesi che ne fanno parte rispondono, e anche questo è un elemento che crediamo di dover mettere sullo sfondo, sposando un po' quello che era uno slogan già vecchio degli anni 60, che era buttiamo a mare le basi americane, e in questo senso mettiamo in discussione seriamente l'appartenenza e l'internità a questa NATO, a questo ombrello, ma che sicuramente è già obsoleto da molto e molto tempo, e quindi risponde a necessità geopolitiche, ad esigenze e obiettivi strategici che sono per lo più a guida statunitense e nei quali non ci sentiamo sicuramente rappresentati, sicuramente non mi sento rappresentato io, mettiamola così, e limitiamoci alla mia persona, visto che la trasmissione la faccio io e come è sempre è giusto che sia, me ne assumo ogni responsabilità rispetto alle opinioni che esprimo, insomma. Quindi niente, ho cercato di fare una sorta di cappello introduttivo, tenendo conto appunto dell'impegno bellico che l'Italia ha già deciso di assumersi, o perlomeno che il governo italiano ha deciso di assumersi, e ora guardiamo un po' quello che è uscito sui giornali. Come ho detto, faccio un rapido, per quello che si può dire rapido, volo d'uccello sulle cose che sono uscite sui giornali. Il 25 di febbraio, appunto, perché il conflitto di fatto è cominciato il 24, e sui giornali escono tanti, ovviamente tanti articoli. Teniamo conto che a Firenze si stava svolgendo questo forum del Mediterraneo, per cui c'erano i vescovi, c'era la conferenza episcopale italiana, e la cosa sicuramente ha interessato le cronache e ha fornito, diciamo, degli elementi di sfondo da questo punto di vista. Cosa hanno detto i giornali? Guardo il Corriere Fiorentino del 25 di febbraio. Firenze, Kiev, le lacrime e la paura. Mille in piazza, stretti intorno a una comunità sotto shock. I nostri figli si preparano a combattere. Si parla del presidio a Scandicci. A Scandicci il presidio contro l'invasione, con istituzioni e cittadini. Nella chiesa ucraina decine di donne tra pianti e collette. Ecco, come ho detto, il dramma umano è sicuramente quello che va in scena per primo, ma non è l'unico aspetto, perché già vediamo le ricadute sull'economia, le aziende toscane e mezzo miliardo di scambi a rischio. I vescovi fermano il vertice e pregano stop alla follia. La guerra irrompe nel vertice sulla pace, i vescovi, la violenza non usi la religione. Quindi ci hanno tenuto a, diciamo, in qualche modo dare un alt, o nel tentativo di evitare strumentalizzazioni di tipo religioso. Questo è quello che emerge sul giornale. L'incontro sul Mediterraneo interrotto per la preghiera in Santa Maria Novella, si fermi questa follia. E la ragazza italo-ucraina urla alla piazza, vogliamo un futuro. Ecco, il dramma umano evidentemente è molto forte, è molto sentito, e c'è poco, insomma, da dire, no? Voglio dire, al di là di quelle che sono le responsabilità oggettive in campo, e quindi il paradigma della follia mi sembra sempre troppo labile e poco efficace nel ricostruire le responsabilità che ci sono, e nelle quali quelle dei sindaci, quelle dei personaggi politici, quelle dei partiti, che in questo momento poi si mettono in ombra, però invece ci sono. Ecco, i sindaci che scendono in piazza per la pace, fanno, diciamo, i buoni pastori delle proprie comunità e si vestono con le bandiere della pace. Abbiamo visto anche le foto dei vari sindaci nei vari comuni. Se da una parte è chiaro che il piccolo sindaco del piccolo comune poi oggettivamente non è che lo puoi sobbarcare delle responsabilità di fare la guerra e più di tanto dargli del guerrafondaio, ma nello stesso tempo non ci si può neanche lavare la coscienza, perché i sindaci poi sono uomini politici che stanno dentro delle macchine politiche che sono le stesse che controllano sì il piccolo e il basso livello amministrativo, ma nello stesso tempo sono anche quelle forze politiche che gestiscono il paese e prendono le decisioni più di fondo, e quindi sono sempre loro che dentro forme organizzate e dentro forme gerarchiche però stanno dentro delle macchine politiche che hanno delle responsabilità, e sicuramente le hanno anche in questa crisi, proprio per gli elementi di fondo di questa complicità con la NATO, complicità con gli interessi e con gli obiettivi geostrategici del gigante americano, che vede messa in discussione la sua egemonia sul mondo sempre di più anche da forze politiche, da paesi come la Russia, come la Cina, come l'India, come i paesi, diciamo, cosiddetti emergenti, come sono stati spesso definiti. Questo era un po' il Corriere del primo giorno, continua con le nubi rosse sull'economia toscana, a rischio scambi per mezzo miliardo. L'avevo anticipato, non mancano gli articoli che mettono in rilievo questo aspetto: il gas alle stelle, l'export di moda, pelle e macchinari in bilico, come le importazioni di grano e concimi. Questo è un po' lo scambio che c'è. Noi sappiamo che molto, molto grano in effetti arriva da quell'area del mondo, cioè da Ucraina e Russia, e sicuramente questo clima di scontro globale diciamo non fa bene all'economia globalizzata. Quindi chi dall'Italia esporta in Russia è a rischio, chi invece dalla Russia esporta in Italia è a rischio, quindi la questione è complicata. Complicata, aggiungerei così un po' per ricordare anche qui dei passaggi, l'idea che Putin sia, diciamo, un detrattore, un oppositore del cosiddetto Occidente, se con Occidente appunto intendiamo i paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti. Per certi aspetti fa anche un po' sorridere, perché in molti ascoltatori e ascoltatrici ricorderanno come me gli anni in cui Putin era un amicone di Berlusconi, partecipava ai suoi bunga bunga, come d'altronde faceva anche il vecchio Gheddafi, e quindi evidentemente quello che così era una caricatura, un macchiettone giornalistico, quello del il lettone di Putin, quindi nei bunga bunga berlusconiani si consolidavano delle alleanze o comunque dei tentativi di alleanze politiche e strategiche, quindi Putin a suo modo in una fase storica di fare affari con l'Europa evidentemente non è che lo ha disdegnato o lo disdegnava. Quindi se oggi nel 2022 arriva a questa aggressione militare, che io ritengo illegittima e che condanno, ma nello stesso tempo sicuramente ci sono dei fatti che lo hanno portato a farla, ci saranno dei campanelli d'allarme che hanno suonato dentro il Cremlino, dentro la sua testa, e che lo hanno fatto pensare che fosse il momento giusto per farlo, anche perché sappiamo che l'Ucraina stava per entrare nella NATO, premeva o spingeva per entrare nell'Unione Europea, cosa che potrebbe tra l'altro comunque avvenire di qui a breve, e probabilmente Putin e la Russia hanno pensato che fosse adesso il momento giusto, prima che l'Ucraina entrasse nell'Unione Europea, prima che entrasse nella NATO, perché poi dopo ci sarebbe stato, cioè dal punto di vista bellico la situazione sarebbe stata anche peggio di quella che è ora. E perché lo fai? Torno a dire che le ragioni di accaparramento e delle risorse sicuramente ci sono, quindi questo per dire sempre la stessa cosa, cioè che se Putin sta facendo una politica di potenza deprecabile e da condannare, dall'altra parte non possiamo non vedere che questa politica di potenza e questi tentativi di annessione strategica, politica, militare sono fatti anche dai paesi del cosiddetto blocco atlantico, dai paesi della NATO, e che quindi di fatto la loro azione in Ucraina è stata un'azione destabilizzatrice e ha portato quindi al generarsi di questa crisi. Lo dico e lo ripeto perché sento fortemente il bisogno di discostarmi da una narrazione, da un racconto giornalistico nel quale si attribuisce ai russi e a Putin in particolare la completa responsabilità dentro appunto la cornice narrativa della pazzia. L'abbiamo già vista all'opera e la voglio appunto continuamente rifiutare e ricacciare. Questo non per giustificare questa aggressione che resta grave, ma per ribadire le ragioni della pace, di una pace vera, che però è una pace che non ci sarà tramite l'impegno bellico dei paesi NATO a fianco dell'Ucraina. Forse ci sarebbe potuta essere se l'azione della NATO o non ci fosse stata o fosse stata di un altro tipo. E fino a che gli scontri tra potenze ci sono, purtroppo ci saranno anche conflitti. Quindi da noi o da me, che sono un abitante, un cittadino all'interno di una potenza che è l'Italia, dentro l'Unione Europea, dentro la NATO, il mio principale compito e la mia principale esigenza è quella di essere critico e lavorare per costruire una nemicità interna prima ancora di andare a sposare la causa di quello o di quell'altro. E invece qui il ruolo, diciamo, della stampa è un po' quello di arruolarci dentro un conflitto che vuole costruire il dramma degli ucraini, smuovere le nostre coscienze, non solo per organizzare le tante iniziative di solidarietà che stanno nascendo e che ora sicuramente dai giornali guarderemo, ma principalmente per farci tacere sull'impegno bellico dei nostri paesi e dei nostri governi. E invece è proprio su questo che credo che bisogna battere il tasto. Cioè, a me va bene se noi ospitiamo i profughi ucraini, va bene se organizziamo raccolte fondi di coperte, di generi di prima necessità per i profughi ucraini, non va bene se noi con i nostri soldi pubblici, anziché fare ospedali, scuole, trasporti e dare il via a una vera transizione ecologica che ci renda sempre più indipendenti anche dall'accaparramento delle risorse, ci mettiamo a mandare armi e armamenti come se fossero invece aiuti umanitari, o anzi addirittura chiamandoli aiuti umanitari, come abbiamo già visto, come dicevo e ho detto varie volte, negli anni della guerra in ex Jugoslavia, che era addirittura prima del 2000, perché eravamo nel 99. Eppure lo schema narrativo e gli schemi interpretativi restano molto 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 simili. Bene, via, facciamo una pausa musicale e facciamola con una vecchia voce, visto che abbiamo fatto riferimento a diversi eventi del passato, al movimento No War degli anni 2000, e appunto quindi vi lascio alla voce di Manu Chao, che sicuramente ha rappresentato un bel pezzo di storia e di cultura in quegli anni e continua a rappresentarlo, ma insomma è una voce di qualche anno fa. Sapete che i vecchi amano riferirsi al passato e ai ricordi, mettiamola così. Via!
Politics is violence. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Politics kills. drugs, politic use bombs, politic need torpedoes, politic needs blood. That's why my friend, it's an evidence, politic is violence. Why my friend, it's an evidence, politic is violence. Politic need force, force. Politic need Christ. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic kills. 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 Politic need force. Politic need Christ. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic need force. Politic need Christ. Politic need ignorance. Politic need lies.
Bene, bene, riprendiamo il microfono, si rientra in voce, sempre Radio Wombat e sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa musicale con Manu Chao, Politic Kills. Abbiamo parlato, insomma, in inizio di trasmissione, un lungo cappello introduttivo su quello che è stato l'inizio del conflitto in Ucraina, Russia-Ucraina, quelle che sono le responsabilità indiscutibili della NATO, oltre a quelle che già la stampa locale mette fortemente in evidenza, riferite al campo russo e alla personalità di Putin. Continuerei andando appunto a guardare cosa viene fuori sulle cronache locali. La Nazione del 25 di febbraio, io bloccato a Kiev dalla guerra sotto la protezione dell'ambasciata italiana Luciano Luci, responsabile degli arbitri e designatore di Serie A e B. Grande la solidarietà di Firenze per il popolo ucraino, centinaia di persone in piazza. La comunità ucraina in lacrime, le nostre famiglie sotto le bombe. Paura e incredulità, l'arbitro Fiorentino Luci è vicino a Kiev, escalation improvvisa e inaspettata. Questa appunto continua ad essere la Nazione. Padre Voloshin, non abbandoniamoci al dolore, a rischio l'export verso la Russia, conseguenze anche sul turismo. Dalla Camera di Commercio le prime valutazioni sugli effetti della guerra per l'economia del territorio. Il segretario generale Salvini, un servizio per assistere le imprese impegnate su quei mercati. Appello ai sindaci, c'è sempre spazio per trattare. E invece Repubblica, migliaia in piazza per la pace, il pianto delle mamme di Kiev. Nella chiesa fiorentina, dove si ritrova la comunità ucraina, le lacrime di Olga, Anastasia e le altre donne che da anni lavorano qui. A Scandicci, la manifestazione contro la guerra. Sindaci e vescovi al forum tacciano le armi, fermate la follia. Ancora la categoria, insomma, che va per la maggiore è quella della follia. Che la guerra sia una follia, questo è sicuro, se è questo l'intento degli articoli di cronaca, però insomma le responsabilità ci sono e quindi in questo senso la follia è una follia però unilateralmente attribuita ed è attribuita alla Russia di Putin. Il forum del Mediterraneo, a Firenze il pianto delle madri ucraine, i nostri figli al fronte. Le donne accorrono nella chiesa dei Santi Simone e Giuda vicino a Santa Croce. L'angoscia di Tatiana, Olga, Anastasia. I parenti mandano video dei bombardamenti. Questo è sempre Repubblica, in migliaia in piazza con le bandiere, questo è sempre il presidio a Scandicci con una foto del, diciamo, della piazza, ora qui dice migliaia, io sinceramente la foto è un po' una foto furbesca perché è fatta sul sindaco che parla e i primi manifestanti di fronte, non si vede l'ampiezza della piazza, non so se insomma, se erano migliaia, mi sembra un po' strano che a Scandicci fossero migliaia. Comunque diamolo per buono, o comunque diamogli per buono il fatto che possa voler alludere al fatto che in tante piazze d'Italia, e questo è sicuramente vero, ci sono state migliaia di persone, e anche nelle tante piazze dell'area metropolitana fiorentina c'è stato manifestazioni a Calenzano, a Sesto, a Firenze, a Scandicci, quindi anche nei comuni limitrofi. Se li metti tutti insieme, sicuramente qualche migliaio di persone, un primo presidio, una prima risposta anche a caldo di indignazione, di sgomento, di sconcerto c'è stata. Sgomento e sconcerto che a me fa anche piacere sinceramente vedere, perché che la guerra non sia vissuta come un elemento naturale e normale è sicuramente positivo, perché se no saremmo veramente definiti e persi, ma che si cancellino le responsabilità oggettive, questo no. E quindi attenzione a chi va in piazza, come ci va e con chi ci va. Quindi rispondere agli appelli alla piazza dei sindaci e quindi delle stesse forze politiche che poi vanno a mandare armi e che stanno dietro alle alleanze atlantiche diventa quantomeno scivoloso e rischioso. Continua Repubblica, l'apprensione dei sindaci arrivati in 20 città da 20 paesi, uniti per chiedere la pace. Questo è sempre l'intervento del Forum del Mediterraneo e di chi si trovava a Firenze in quei giorni. Stop alla follia della guerra è l'appello dei vescovi, e qui si ripete. Dal dolore alla speranza, 49 rifugiati da Francesco, famiglie di diverse aree geografiche e religioni in fase di integrazione. Quando i miei occhi incroceranno quelli del pontefice, vorrei che gli arrivasse tutta la mia gratitudine, dice Joseph, originario della Nigeria. Insomma, qui si allarga anche un po' il tema. Perego dall'est europeo, nuova ondata di disperati, dovremo garantire asilo. Ecco che si parla subito dell'accoglienza dei profughi, tema che diventerà fondamentale, diciamo, nei giorni successivi. Ed ora andiamo appunto a guardare cosa dicono il 26. Ecco, infatti il 26, guardo Repubblica, al forum allarme rifugiati, salta la visita del Papa. Problemi al ginocchio per Bergoglio, Prodi lancia l'idea dell'università del Mediterraneo. Ecco che tornano i conflitti della NATO e torna a parlare Prodi. Come ho ricordato più volte, l'aggressione della NATO alla ex Jugoslavia e alla Serbia dell'allora Milosevic, ricorderemo anche in molte e molte il ruolo di Prodi poi nell'affaire della Telecom Serbia, che fu a quel punto poi smembrata e nel cui smembramento e nel cui accaparramento giocò un ruolo di primo piano proprio Romano Prodi. Il Forum del Mediterraneo salta la visita del Papa, oggi sindaci e vescovi firmano la dichiarazione. Il pontefice ha disdetto l'appuntamento di domani per un forte dolore al ginocchio. Prodi lancia l'idea dell'università, Nardella scrive a Kiev e Mosca. Addirittura Nardella scrive personalmente a Kiev e Mosca, si candida Firenze come luogo per venire a firmare degli accordi di pace. Quel giorno vidi la pira a Fiesole, requisire gli alloggi sfitti da dare ai poveri, un commento. Quindi il Papa, insomma, che era stato annunciato da tempo, in realtà non è venuto. Chissà se i problemi al ginocchio siano veri o presunti, forse può darsi anche che avesse altro da fare visto la tensione del momento. L'allarme dell'alto commissario ONU, accolti già 50.000 rifugiati ucraini. Parla appunto dei rifugiati ucraini. I rifugiati russi se li tiene la Russia e sembrano non essere un problema per nessuno, non vengono neanche quasi mai nominati, eppure insomma in qualche modo ci sono anche quelli, e quando si è profughi di ogni colore, e insomma la situazione resta sempre purtroppo molto critica, e sicuramente i conflitti sono di difficile interpretazione e di difficile lettura. L'ambiente è nelle nostre mani, cittadini e comuni lavorino insieme, articolo sui cambiamenti climatici, che evidentemente è connesso, perché appunto le risorse energetiche, il gas, il petrolio o le terre rare che siano, stanno alla base di una prosecuzione di questo modello di sviluppo oppure di una possibilità del suo cambiamento. Inflazione e la crisi per la guerra, quanto costano ai toscani? I ricchi russi nel mirino delle sanzioni comprano uno yacht ogni 5 di Viareggio, marmi, ori e moda, più di quanto dica una bilancia commerciale bugiarda. E poi c'è la perdita in banca delle famiglie. Quindi ecco, le sanzioni che verranno date ai magnati russi avranno qualche conseguenza anche sulle economie del lusso della Toscana, perché appunto i magnati russi comprano gli yacht, l'oro, i marmi e i beni, o diciamo i prodotti di moda. Le mie figlie in Ucraina sotto le bombe di Putin, il grido di Svitlana e le altre. Ecco questo aspetto che ricorre nelle cronache, quello di dare un nome alle persone. A me non, diciamo, non lo voglio condannare, perché comunque è vero che le persone che vivono un dramma hanno un nome e anche dei cognomi, però ecco, c'è questo aspetto a volte un po', come dire, di pietismo, per cui quando comoda gli diamo un nome, quando invece lavorano per noi sono dei numeri e a volte anche dei numeri senza neanche il contratto nazionale. Insomma, se le donne ucraine in questo momento parlano del loro dramma, sicuramente la stampa va a nozze, le chiama per nome e le fotografa in prima pagina. Quando le stesse donne denunciano le condizioni di lavoro e di sfruttamento che vivono nel badantato o nelle economie spesso a nero, non esistono e sono invisibili. Questo mi sento di dirlo anche come lavoratore del settore dell'assistenza, in vario modo, comunque impegnato nei settori del welfare, che spesso e volentieri abbiamo a che fare con situazioni di vera e propria invisibilità di lavoratori e lavoratrici immigrati, come le donne ucraine, come le donne russe che stanno in famiglia a fare le badanti, eppure nessuno ne parla o nessuno gli dà un nome. E invece, quando piangono i propri morti, quando piangono i propri cari per legittimare dentro un gioco mediatico e comunicativo la guerra della NATO, allora gli si dà pure un nome e si fotografano mentre piangono. Questo è un aspetto, direi, spregevole della comunicazione. La Nazione del 26, titolone, foto di due ragazzi ucraini giovanissimi e con i Kalashnikov, la resistenza. L'assedio della capitale, c'è un'infografica della nazione con missili, bandierine che lascio assolutamente fare, però insomma, purtroppo in un giornale è un'infografica che ci riporta appunto ai giornali dei momenti di conflitto in cui si vedono gli schemi, in cui si vedono il conteggio delle armate, chi ne ha di più, chi ne ha di meno, come se fosse un po' un videogioco. Questo aspetto anche è un po' terrificante della comunicazione, però d'altronde esiste e non si può negare. Missili e tank, terrore nel cuore del paese, le bombe sui civili non piegano la resistenza. Esplosioni vicino alla centrale elettrica, distrutti 20 blindati russi, alle milizie di volontari ucraini distribuiti 18.000 Kalashnikov. C'è questo aspetto per cui insomma c'è un impegno bellico e di guerra della popolazione ucraina. I volontari scavano trincee, la metro diventa un bunker, di giorno pattugliano le strade armati, di notte dormono nei rifugi tra i treni, file di cittadini per donare il sangue, la capitale deserta, esodo biblico. Il dramma di Zelensky, bersaglio numero uno, ci avete lasciati soli, ma io resterò qui. Il presidente ucraino sfida Putin con un video, forse mi vedrete per l'ultima volta, poi apre al dialogo. Draghi lo cita, nasce un malinteso. Si va avanti, il fattore tempo gioca contro il nuovo Hitler, ecco perché Putin lascia aperto uno spiraglio. Foto di un fotomontaggio in cui Putin è rappresentato con il ciuffo hitleriano e i baffetti, quindi inconfondibile immagine, una di queste tante immagini che in questi anni, come ho già detto, sono ricorse. Milosevic era fotomontato come Hitler, era Gheddafi e Saddam Hussein fotomontati come Hitler, per cui si rivive, si riutilizza lo schema interpretativo della Seconda Guerra Mondiale, per cui lui è Hitler e tutti gli altri a questo punto sono le forze alleate che proteggono i buoni dal male e dai cattivi. Credo che questa cosa sia quanto mai falsa, nonostante, come ho detto e purtroppo mi trovo a dover continuamente ribadire, l'aggressione della Russia è un'aggressione. E c'è anche da dire che, appunto, come ai tempi dell'Unione Sovietica, perlomeno dell'iniziale Unione Sovietica sotto Lenin, delle spinte all'autogoverno, all'autodeterminazione dei popoli siano anche legittime. E però, quando su queste aspirazioni che sono legittime, più che riconoscere l'autogoverno, l'autodeterminazione dei popoli, si utilizzano per sfaldare quel che resta della Russia e della sua area di influenza, di quelli che sono i suoi rapporti storici e consolidati, per invece portare sotto l'ombrello della NATO e dentro l'influenza delle forze occidentali più di quanto non sia già in essere l'Ucraina, allora questo diventa una speculazione, c'è poco da dire. Cambio giornale, passiamo al 27 di febbraio, che è il giornale della domenica, quindi il Corriere dice: la carta andrà al Papa e ai leader internazionali, oggi messa in Santa Croce con Mattarella e manifestazione in Piazza Signoria. Istruzioni per la pace da Firenze, storica firma di sindaci e vescovi del Mediterraneo, subito i negoziati Ucraina-Russia. Ecco che chiedono questo, c'è la foto di Nardella che innalza la carta e evidentemente la vuole portare come ennesimo suo successo anche personale, si starà convincendo che lui sta trattando per la pace, lasciamoglielo credere e va bene così. La prima carta di sindaci e vescovi, un punto di partenza verso la pace, firmato il documento che impegna al dialogo laici e religiosi. Subito i negoziati Ucraina-Russia, ancora foto del sindaco che esibisce questa carta, toscani e ucraini uniti nelle piazze, in tanti pronti a ospitare i profughi. La foto in questo caso è della manifestazione che si è svolta sul ponte a Santa Trinita, convocata dal Comitato Cittadino Fermiamo la Guerra, in continuità, diciamo così, come è stato anche detto, con quello che fu l'impegno dei forum mondiali, del Social Forum contro la guerra infinita e permanente, di cui alcune caratteristiche distintive le continuiamo assolutamente a vedere, come ho detto. Comunque, ecco, questo era il Corriere del 27. Stesso tono anche per Repubblica, firmata la carta di Firenze, oggi in piazza per la pace. Il documento finale sottoscritto da sindaci e vescovi conclude il forum del Mediterraneo. Nardella, messaggio forte al mondo. Stamani Mattarella sarà la messa in Santa Croce. Ecco che si schiera tutto questo apparato, quale sia l'impegno per la pace di queste forze politiche, che poi sono le stesse che dentro il governo autorizzano e fanno partire senza alcuna opposizione interna, visto che al governo ci sono anche loro, i pacchetti umanitari che contengono armi e missili per gli ucraini. Questo a me, appunto, è abbastanza ignoto o comunque estraneo. Il forum del Mediterraneo, ancora Repubblica, firmata la carta di Firenze, un segnale per il mondo, oggi in piazza per la pace. Questo sempre lo stesso articolo. Il patto, rivedersi e collaborare senza divisioni intorno a quello che la Pira chiamava il grande lago di Tiberiade, la promessa di sviluppare forme costanti di confronto, promesse che abbiamo visto tante volte e che vediamo dove andranno e cosa diventeranno, con il legittimo dubbio e il legittimo sospetto che si risolveranno in un non nulla, visto l'atteggiamento palesemente schizofrenico di far partire armi e armamenti insieme alle promesse di dialogo e di pace. I miei figli in guerra, io qui a fare la badante, ma pronta a tornare da loro. Ancora una voce dalla manifestazione di Ponte Santa Trinita, a cui hanno partecipato, erano presenti russi e ucraini. Valentina, ucraina, ha partecipato alla manifestazione di ieri sul Ponte Santa Trinita, dove è ricomparso lo striscione del Social Forum Firenze, città aperta. 28 di febbraio, andiamo ancora avanti. Profughi negli alberghi sanitari, la Toscana pronta ad accogliere chi scappa dalla guerra. Oggi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura, Valenti, i primi arrivi segnalati sono ricongiungimenti familiari, circa 2.000 persone. Papa all'Angelus, il grande freddo, nessun riferimento a Firenze, il silenzio del Santo Padre dopo la rinuncia alla visita risuona nella Basilica e in Piazza Santa Croce. Prima della messa, gli auguri di pronta guarigione e il benvenuto a Mattarella. L'omelia no alla guerra, quindi vanno avanti appunto le iniziative, diciamo, della Chiesa, le iniziative degli uomini politici. Bassetti abbraccia la piazza, grazie per essere qui. Centinaia di fedeli hanno seguito la liturgia in Santa Croce, nonostante il freddo. Ovazione per il presidente della CEI, peccato solo che non ci sia il Papa. La piazza trabocca per dire no alla guerra, migliaia davanti a Palazzo Vecchio, associazioni, istituzioni e persone comuni, e tanti anche fiorentini in fila per consegnare i geni di prima necessità. Questi sono articoli, come ho detto, della Nazione. Io credo che nonostante tutto ci si possa in qualche modo fermare, perché quello che abbiamo visto insieme fino a qui, non che sia tutto e neanche che sia sufficiente, perché qual è la soglia della sufficienza, non è, insomma, non sono io a stabilirlo, diciamo che è il tempo che a un certo punto ci dice di fermarci, e dobbiamo in qualche modo farlo. Io lo vorrei fare dicendo che quello che a me appare principalmente sulle cronache locali essere messo in evidenza è appunto il tentativo della città, quantomeno di Firenze, se non proprio di tutti i comuni limitrofi, di candidarsi a città della pace. Quindi abbiamo visto la dichiarazione è uscita dal Forum Mediterraneo, che Nardella ha sventolato come il proprio impegno per la pace. Credo di averne già messo in evidenza gli elementi di principale contraddizione, non voglio eccedere o dilungarmi ancora. Viene fuori anche il ruolo della Toscana per l'accoglienza dei profughi, si parla sempre degli ucraini, dei ricongiungimenti familiari che sono cominciati, l'ordine pubblico e la sicurezza già si candida per gestire la situazione al meglio, perché poi ci mancherebbe altro che non dovessero metterci le mani loro per rendere le cose burocratiche, burocratizzate, e impedire anche che si possa muovere qualcosa di veramente auto-organizzato fuori dal controllo degli apparati. Ma questo è storia, insomma. L'ultima cosa con la quale vorrei andare a chiudere, che forse può sfuggire e invece credo sia importante dirlo, c'è già un primo sciopero che cade nella giornata dell'8 marzo, giornata femminista, transfemminista, giornata sicuramente importante anche per le sue radici storiche legate appunto alla partecipazione delle donne proprio contro la guerra. E quest'anno evidentemente da un patto di base fatto tra sindacati di base, ADL, la Confederazione Cobas, i CUB, l'SGB, il SIAL Cobas e il SIC Cobas, nasceva già questa piazza per rispondere alle pressioni e alle rivendicazioni dei movimenti transfemministi. E su questa piazza e su questo sciopero evidentemente si va a caricare anche l'onere ma anche l'onore di potersi sottrarre e astenersi dal lavoro per contribuire a uno sforzo di pace che non sia imbelle o che addirittura sia un pacifismo mascherato che nasconde invece un interventismo armato. Facciamo in modo che questo sforzo per la pace sia concreto e che quindi non può che essere uno sforzo contro l'economia capitalistica, che è alla base e alla radice delle contraddizioni che generano questo conflitto, come tanti altri nel mondo, spesso purtroppo dimenticati, e purtroppo le contraddizioni che genereranno anche altri conflitti. Stiamo fuori, dedichiamoci a una società veramente solidale, costruiamo l'antirazzismo, costruiamo la transizione ecologica, usiamo per questo le risorse pubbliche e i mezzi pubblici, anziché per la guerra e per l'interventismo. Abbiamo detto tante cose, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Dalla stampa rassegnata, un grande ciao